questa sera vi leggo una novella che è intitolata Due vasi di ortensie. Eccola, Due vasi di ortensie. Il funzionario di notte smette di considerare in silenzio il signore vestito di nero che è in piedi davanti a lui e dà una occhiata al foglio che chiede negli occhi. Uno arriva a 54 anni, strano, c'è qualcuno che piace 54 anni, ascolta, uno arriva a 54 anni, esclama, senza macchia, senza un'ombra nel certificato penale, e tutto un tratto, una sera, si trasforma in ladro. Le due piante rosse fioriste scintillano sul tavolo alla luce elettrica e con la finestra spalancata sulla città dormiente danno alla stanza polverosa l'aspetto delle notti di calenti maggio che si vedono nei drammi in costumi del 300 fiorentino in cui da una finestra aperta sul plenilunio fatto dai riflettori entra un tintinnio di mandolini. E per fare che cosa il nome del cielo? Capirei un oggetto di valore o un pezzo di pane se uno ha fame, ma bisogna essere pazzi a rovinarsi la reputazione per una sciocchezza. Il funzionario si volge a un giovanotto seduto davanti alla macchina per scrivere. Il 20 aprile corrente, detta, alle 2:10 la guardia notturna medaglia a figlio di servizio in piazza Duomo, queste sono delle riflessioni, scorgeva un individuo che portava a braccio due vasi con pianti di fiori. Siamo nella Sena di Milano, piazza del Duomo e galleria Palazzo. E questo uomo, amici della guardia notturna, che vede questo uomo con due piante di fiori. Non avendo costui saputo giustificarne la provenienza, lo accompagnava in questo ufficio, dove egli, identificato per il nominato in oggetto, fate bene il linguaggio burocratico, è sempre chiarissimo, perché dice dove egli, identificato per il nominato in oggetto, dichiarava in un primo tempo di avere comperato i vasi per 200 lire da un cameriere di caffè, ma in seguito, opportunamente interrogato, confessava di averli rubati davanti a un caffè, dove i vasi con fiori vengono lasciati in apposite cassette come ornamento intorno al recinto destinato ai tavoli. Il signore vestito in nero vorrebbe interloquire, ma il funzionario gli facendo di aspettare. La domanda risponde di aver asportato i vasi per farne omaggio alla tomba della moglie, che egli si doveva recare a visitare la mattina seguente e perché sprovvisto di mezzi per l'acquisto di fiori. Mentre continua il ticchettio della macchina, il funzionario si volge al signore vestito di nero e lei, per fare omaggio alla tomba di sua moglie, ruba. Questo è meglio che non portare niente. Che valore ha un omaggio sontuoso, ma di provenienza furtiva? Si capisce che lo stuzzica non perché si aspetti elementi utili alla modesta indagine. Il caso, semplicissimo, è già esaurito e le giustificazioni non muterebbero nulla, ormai. Soltanto un interesse umano lo spinge a indagare perché un uomo che in tutta la vita è stato onesto all'improvviso rubi, sia pure per portare fiori alla tomba della moglie. Anzi, è proprio questo che dà al furto un carattere speciale e rende la spiegazione più strana del fatto. Di fronte al silenzio del signore in nero esce. Di fronte al silenzio del signore in nero gli porge un foglio da firmare e riprende a dettare. In considerazione degli ottimi precedenti, il descritto in rubrica che risulta da questi atti incensurato viene denunciato a prede libero. Quindi il Signore esce, lo guarda alle spalle come fosse inevitabile. Questo personaggio che ruba due vasi di fiori per portarli alla tomba, di sua moglie dicendo che non è solito comprare un'epoca. Mentre il Signore gli erodisce, lo guarda alle spalle e allora incomincia il soliloquio del Signore in nero. Il commissario, lei non sa che cosa terribile sia il pomeriggio della domenica. Ieri giorno si lavora per vivere e la domenica dovrebbe essere riservata a questo famoso vivere. Ma cosa significa vivere? E come si fa a vivere? Gli altri giorni siamo al lavoro, le mogli si occupano della casa e ci vediamo soltanto la sera. A un certo punto si ha poco niente da dirsi e la notte ci dispensa dall'obbligo della conversazione. Ma la domenica, il Signore vestito di nero sentiva ogni settimana con terrore avvicinarsi questa giornata vuota in cui non si sa cosa fare e si tirano i sogni della vita. Tanto che ricchi, senza figli, lui e sua moglie finivano con l'uscire nel pomeriggio per una passeggiata in centro, senza meta, senza scopo. Andavano sbalottati nella ressa della gente sbandata, in certi punti perché era come risalire a fatica una corrente impetuosa di persone senza meta. Le vetrine erano una esposizione dei desideri insoddisfatti, una rassegna delle cose che si sarebbero volute e non si vedevano, dei rimpianti, dei rancori segreti. Non si dicevano niente di tutto questo, ma lui lo sentiva. A una certa ora i piedi dolevano per dentro sui carri, la folla stanca sui marciapiedi, cospassi di pezzi di carta e dei tristi detriti della festa. Una domenica, e qui comincia il fatto. Passando in sedia davanti a un caffè elegante qui tavolini puri, la moglie ne vide uno libero nell'angolo del vestito fiorito e disse: ci sentiamo a prendere un gelato. Perché faccio spolpare qui? Disse lui. Se sei stanca vuoi prendere un gelato, andiamo in un locale meno pretenzioso e altrettanto buono. La condussi in una latteria di una strada secondaria dove non c'erano né fiori, né musica, né meno folla, anzi, il locale era quasi deserto, ma in compenso i gelati erano buoni come nell'elegante caffè e prezzi molto più accessibili. Soltanto dopo che la moglie fu morta, il vedovo, riflettendo in continuazione su molte cose di cui prima non si era nemmeno accorto, capì ciò che lei desiderava quella domenica. Ma poi una lunga analisi ed ecco la conclusione. Non voleva il gelato, non voleva riposarsi, voleva una volta tanto sentirsi degna che anche per lei si facesse una piccola follia. Voleva una volta tanto sedersi anche lei in un caffè alla moda tra la gente e i fiori. Forse molti che vediamo seduti in quel caffè si vanno di lato, magari soltanto quella volta non ci torneranno più, ma coloro che non ci vanno mai pensano che si tratti di essere privilegiati, che li frequentano abitualmente, mentre essi sono esclusi da quel mondo favoloso. La moglie del Signore di Dio non era stata mai condotta da lui in uno di quei caffè. Mai avevano notato qualche biglietto da mille per un'inutile pazzia, che poi sarebbe andata a vantaggio di tutte e due, sempre la testa sulle spalle, anche nei rari divertimenti, eccetera. Cos'era quella domenica sedersi in quell'angolino tra le piante fiorite? Su, non siamo ragazzi. Quante volte il Signore in nero aveva pianto poi per quella domenica? Quante volte si era dato dell'imbecille e che cosa avrebbe pagato per tornarci un'ora sola? Il rimorso gli attanagliava il cuore e l'irreparabilità della cosa e non poter tornare indietro quel troppo tardi e avevano la pura disperazione. Portare fiori al cimitero, che faceva la birra lei ora con i fiori sottoterra. Lui pensava che fare economia fosse anche nell'interesse di lei. Quella notte, passando davanti al castello chiuso, con la recinta dei tavolini vuoto all'esterno e i fiori intorno, aveva rivisto quell'angolino e gli erano tornati un dolore, un rimorso, una disperazione intollerabile. Erano quello stesso angolo, quegli stessi due vasi, proprio quelli fra i quali lei voleva sedersi. Ma lui non c'era più. Li aveva rubati per portarli sulla tomba e avere lui finalmente pace. È una novella stupenda. Dice o insegna una cosa elementare che tutti sappiamo e qualche volta vediamo, che quando ci si ama non ci bisogna riparlare. Quando ci si ama si è arrivati a capire l'altro, questo verbo capire, che è uno dei verbi fondamentali dell'amore, che però pochi si preoccupano di realizzare nella vita. Ci dice, ci si vuol bene, ci si ama, ma cosa vuol dire voler bene amare? Il primo passo, portatemi, il primo passo per poter dire io sono in un cammino di amore è cercare di capire l'altro. Capire è un verbo che viene dal latino, capere. E capere vuol dire contenere. Nel linguaggio volgare antico, 1200-1300, si diceva la botte che cape il vino, la botte che contiene il vino. Il primo passo dell'amore è contenere l'altro dentro di sé, trasferire l'altro come se l'altro fosse un puzzle, un mosaico. E giorno per giorno si prende un tassello della vita dell'altro e lo riproduco in me, finché riesco, per quanto è possibile, a ricostruire la vita dell'altro dentro di me, di modo che ecco il risultato finale. Io vivo, quando amo, due vite. Vivo la mia vita, che conosco più o meno bene, ma vivo dentro di me anche la vita dell'altro. Capire, trasferire la vita dell'altro, quello che è, quello che pensa, quello che soffre, i suoi desideri, le sue aspirazioni, i suoi sogni, le sue sofferenze, che trasferisco poco alla volta dentro di me. Per capire una persona non basta aprire gli occhi. Con gli occhi vedo le fattezze esterne, quindi i comportamenti esterni, ma non vedo quello che c'è nel cuore di quella persona. Ricordate quella espressione del piccolo principe di Saint-Exupéry? L'essenziale si vede solo col cuore. Io capisco una persona non quando mi applico a volerla conoscere, ma quando la amo. Se la amo, in me nasce una capacità di entrare nella vita dell'altro che l'intelligenza non ti dà. C'è la Sfatta, ex direttore del giornale della Repubblica, che diceva, ascoltare una persona richiede molta intelligenza e molta pazienza. Perché diceva, e io mi accorgo che una persona o mi parla di cose che mi interessano e allora sto ad ascoltare. Ma se mi parla di cose che non mi interessano, fingo di ascoltarla, ma con la mente vado per i fatti miei. Quante persone sono lì immobili davanti a voi e fingono di ascoltare, ma con la mente vagano per i fatti loro. poi ogni tanto dicono una frase, una battuta, per far vedere che sono attenti a quanto vi avete detto. E allora, per capire una persona, io cerco di dirlo nel modo più breve possibile, si dice che viene a dialogare. Oggi si parla tantissimo di dialogo, non bisogna confliggere, metterci in opposizione, viene a dialogare. Col dialogo ha delle regole precise. La prima regola del dialogo, notate bene, io vi dico delle cose banali che voi direte, ma è ovvio, è evidente, ma sono proprio le cose ovvie, evidenti, che non mettiamo mai in pratica. La prima regola del dialogo è volere ascoltare. Perché non ascolto? No, tante volte non ascolto per niente. Quante volte capita che la persona mi dice la stessa cosa che mi ha detto tante altre volte? E dovrei chiedermi perché me la dice ancora una volta? Perché ha l'impressione che io non l'abbia capita. E allora me la ripeti. E noi, quando sentiamo che riprende il solito discorso, stoppiamo la persona, per carità, non mettere il solito disco, che lo conosco a memoria. Guarda, quelle battute, quelle frasi me le hai date, me le hai dette mille volte, e non gli permettiamo di parlare. Potete bene, provate a pensare se qualche volta non l'avete fatto. Voi fingete di ascoltare. Ma mentre l'altro parla, e voi state lì immobili in ascolto, almeno lui si illude che voi siate in ascolto, voi state pensando a quello che gli direte appena prima che vi parlate. Non pensate a quello che l'altro vi dice, ma elaborate già il discorsetto, avete colto alcuni elementi, dice, bene, appena va finito, io adesso elaboro il discorso, in modo che l'altro, appena finito di parlare, io gli faccio il mio discorso. E allora non è un dialogo, il dialogo è tra due persone, ma sono due monologhi. Ognuno parla e pensa quello che vuole lui, lo comunica all'altro, all'altro non lo riceve. Ed è inutile. Anzi, è ridicolo. Perché è ridicolo? Non siete mai chiesti perché sia ridicolo l'ubriaco che parla al lampione? Perché fa una cosa inutile. Il lampione non è in grado di ricevere le parole, di farle sue. Vota la sua voce verso la direzione di un qualcosa che non accoglierà mai la sua voce, perché un lampione non è in grado di raccogliere le parole di una persona che gli parla. E allora la prima regola del dialogo è volerlo ascoltare, lasciarlo parlare e volerlo ascoltare. Ma c'è di più. La regola fondamentale del dialogo è cercare, non è uno scioglilingua, cercare di capire quello che vuole dire mentre dice. Noi ci accorgiamo che la parola è il grande strumento che Dio ci ha dato per poter creare conto. E con la parola, o la parola vocale, o la parola gestuale, o la parola scritta, con la quale creiamo questo legame con l'altro. Io penso una cosa, la traduco in parole, la formulo in voci particolari, la indirizzo a una persona, la quale deve fare il processo inverso. Raccoglie la voce, che ha un contenuto, cerca di capire qual è il contenuto di quella parola e cerca attraverso la parola di arrivare a capire quello che l'altro pensa. Si parte da un pensiero e si arriva al pensiero dell'altro, passando però attraverso la concettualizzazione e la verbalizzazione. Questo lavoro, altre volte, noi non lo facciamo. Ci fermiamo alle parole, perché noi ci rendiamo conto che le parole, pur essendo strumenti preziosissimi, sono sempre inadeguate per esprimere quello che avviene dentro di noi. Noi abbiamo parole per esprimere quello che c'è fuori di noi. Prendete un vocabolario, ve lo dicevo l'altra volta, trovate infinite parole, verbi, aggettivi, che parlano di quello che c'è dalla pelle in fuori. Abbiamo un vocabolario poverissimo per raccontare quello che avviene dalla pelle in dentro. Tant'è vero che tante volte diciamo, non trovo le parole, ed è vero, ma tante volte dovremmo dire, non so guardarmi dentro e vedere quello che sta vedendo dentro di me, perché io poi te lo posso raccontare. Quella frase che l'altra volta vi ho citato, del film di Bergman, siamo analfabeti nei sentimenti. E possiamo raccontare moltissime cose di quello che facciamo. Sappiamo raccontare molto poco di quello che viviamo dentro. E notate, è la parte più bella, più preziosa della nostra vita. Perché all'altro vuole dire e dare tante cose. Ma non gli do solo il racconto delle cose che faccio, vorrei dargli il racconto delle cose che vivo. E il racconto delle cose che vivo è difficilissimo. Tant'è vero che ogni tanto, quando parliamo in modo appassionato di qualcosa che vogliamo comunicare all'altro, veniamo fuori con quell'espressione, ma mi hai capito? Perché mi rendo conto che le mie parole sono troppo povere, troppo inadeguate per contenere ed esprimere quello che io sto vivendo. Oppure, l'altra espressione, mi sono espresso bene, perché mi rendo conto che le parole sono inadeguate. E allora noi vediamo che tante volte, più che noi il discorso verbale, ho scritto già va meglio perché in qualche modo è meditato e la può rileggere quello che ho scritto, ma più che le parole verbalizzate o scritte giocano i gesti. C'è un tramite che è straordinario per comunicare gli affetti interiori ed è la corporeità. Vi faccio un esempio semplicissimo. Muore la mamma di un mio amico. Cosa vado a dirgli? Elaboro magari il discorsino. Mi dispiace, partecipo alla tua sofferenza, condoglianze. Poi mi accorgo che vale molto di più un abbraccio, una stretta di mano, che non mille discorsi. La corporeità, quando viene bene usata, è un tramite di comunicazione del mondo interiore, non basta, ma è un tramite di comunicazione del mondo interiore favoloso. Ditelo con un gesto, ditelo attraverso la vostra corporeità. Una mamma che stringe al seno e dà il latte come farà, andrà con Maria, vero? Ecco la sua piccola. È un qualcosa di salvare, non le dà il latte, le dà un abbraccio affettuoso. Quando un bimbo succhia il latte materno, realizza il dentro di Gesù, non di solo pane vive l'uomo, ma vive anche dell'affetto che la mamma gli comunica, del calore umano che la mamma le comunica avvolgendolo nel suo abbraccio. Gli dà il latte, ma non di solo pane vive l'uomo, vive dell'affetto che la mamma gli comunica attraverso l'abbraccio fisico, che ha un potere di comunicazione straordinaria quando la corporalità non viene usata per giocare, ma viene usata per comunicare, e allora ha un potere di comunicazione straordinaria e bisogna educarsi a utilizzare la propria corporalità come strumento di comunicazione. È strano sentire, per esempio, nel consultorio persone anaffettive, cioè che non sanno amare, non hanno imparato ad amare, e poi magari mi dicono che in casa loro non si usano, come non hanno mai visto papà e mamma abbracciarsi, cambiarsi un'affettuosità. Così anche la mamma non è stata capace di comunicare attraverso la sua corporeità la virtuosità nessuno può amare, diceva Sant'Agostino, se prima non è stato amato. Ma per amare una persona non è necessario fare le conferenze, basta amare e fargli sentire il calore di affetti e di amore che passa dalla persona anche attraverso i gesti semplici della vita. Ecco, allora l'attenzione ai gesti della vita. Tante volte sono quelli che vi trasmettono chi è l'altro, che cosa pensa, che cosa vuole. Ed è lì che io apprendo, ecco l'apprendistato, a capire la persona, studiando la persona, cercando di vedere perché si comporta così, per quale motivo, che cosa c'è dentro di lei per cui agisce in quel modo o reagisce in quel modo. Il dialogo non è fatto di parole sole, è fatto anche di parole, ma di parole verbalizzate, di parole scritte, di parole gestuali, di parole fatte passare attraverso la propria corporalità, educare la corporalità ad essere strumento di comunicazione. In questo modo si riesce a capire qualcosa dell'altro, non dico tutto, perché solo Dio ci conosce in profondità quello che realmente siamo. Ma noi in qualche modo avvertiamo chi è l'altro attraverso i suoi gesti, le sue attese, perché ho imparato. Ci sono persone che dicono non c'è più bisogno che si parlino, capiscono da un piccolo gesto, da una piccola relazione, da una inezia che cosa l'altro sta vivendo. Diceva un saggio indiano, perché quando due bisticciano urlano? Diceva, perché la passione ti porta a urlare? No, diceva, perché quando due bisticciano sono molto distanti, ed essendo molto distanti hanno bisogno di urlare, perché l'altro è distantissimo. Tant'è vero, due persone che si vogliono bene sussurrano, non hanno bisogno di parlare di urlare. Magari possono fare poi un urlo così improvviso, perché il sussurro non basta più e allora si fa l'urlo, ma normalmente si sussurra. E chi si ama intensamente perché ha imparato a capire l'altro non sussurra neppure, perché guarda e coglie quello che l'altro sta vivendo. È bello vedere queste coppie che vivono tutta una vita insieme e alla fine non hanno bisogno di tante parole. Qualcuno dice, non hanno più niente da dirsi. Non è vero. Hanno troppo da dirsi. E troppo si dicono, ma non più attraverso il linguaggio verbale, un linguaggio scritto o altri linguaggi. Perché si capiscono. E portando l'altro dentro di sé, allora sì che può dire, io so chi è la persona alla quale voglio bene, perché la conosco. E so come devo comportarmi, perché la conosco. La novella di questa sera racconta in una novella le cose che ho cercato di dire. L'amore, se è vero, impegna la persona a capire l'altro. E quando uno ha capito l'altro, non c'è più bisogno di parlare, c'è bisogno solo di essere quello che si è, con quell'attenzione che permette di cogliere nell'altro la sua vita, quello che in quel momento sta vivendo. E io rispondo a quello che ho colto della sua vita e rispondo nel modo adeguato a quello che io ho colto in quella persona. Ricordate la novella di Achille con Campanile, se la prossima volta vi chiedo farò l'esame, quali sono le due novelle alle quali dovete ispirare la vostra attenzione? Due, solo per l'eternità e bestia, perché ho pensato a tutto nella vita eccetto che a costruire il mio io, e questa, due basi giornalisti, credevo di amare. ma se io non tolgo la vita dell'altro, e se io, che sono stato un superficiale nell'amore, perché sono stato al di qua di quello che posso capire dentro di sé, non ho imparato a leggere dentro la vita della persona, sono rimasto alla superficie. E allora, come quel signor marito è rimasto alla superficie? Qual era la superficie? L'attesa di mangiare un gelato. E se attesi di mangiare un gelato, invece di sporcarci qui in galleria, dove i prezzi sono maggiorati, andiamo nella tavernetta di vicino, dove sono buoni come quelli della galleria. Non aveva capito, si era fermato alla ricchezza verbale, ma non aveva capito cosa c'era dietro questa ricchezza verbale. Chi ama sa che cosa c'è dietro questa ricchezza. A me viene sempre in mente, perché vedo qui parlare con la bimba, e ci sono altri momenti. Quello che capita tra una mamma e una creatura di qualche mese non è che se la creatura piange la mamma gli dica: senti creatura mia, siedati e allora ti verrò il conto, ma però che cosa c'hai, allora ti provvedo e che non soffra più. È un discorso che sarebbe da telefonare subito al 118 per quella mamma che sta in un certo luogo, vero? Perché se parla in questi termini è fuori di te. Cosa fa la mamma? La mamma spede, avverte il disagio della sua creatura. E con la sua fantasia amorosa, guardate bene, l'amore che si sbriglia con la fantasia amorosa, incomincia a pensare, sarà questo, sarà quello, tenta, prova, fa un'ipotesi, provvedi. E quando poi non sa più dove va, telefona al pediatra, perché abbiamo messo più di nato tutto quello che aveva in testa, e la bimba continua a piangere. È una fantasia amorosa che permette di, non c'è bisogno che tu parli, perché io capisco quello di cui tu hai bisogno e provvedo a rispondere. Sarebbe bello poter arrivare a questa fase dell'amore. E non date bene. È solo la prima fase, è la fase del capire, ma poi ci sono altre fasi e speriamo di parlare poi in un'altra occasione. Per adesso mi fermo, perché altrimenti abuso ampiamente il che e approfittare della vostra pazienza.